Stiamo studiando la storia di Sansone e negli ultimi sermoni abbiamo visto come Dio aveva suscitato Sansone con un ruolo speciale, in un modo speciale. Dio aveva scelto Sansone per essere il liberatore di Israele, per liberare Israele dalla schiavitù, dal dominio dei Filistei. Sansone era un uomo speciale, era un nazireo, era consacrato a Dio. La sua vita era consacrata a Dio, ma abbiamo visto tristemente che la sua vita era vissuta tutt'altro che in santità. Sansone ha peccato tanto nella sua vita, ha seminato vari peccati e poi ha anche raccolto le conseguenze di tutti quei peccati. E quanti dolori, quanta sofferenza, quanta tristezza c'era nella sua vita a causa dei suoi peccati. Dio ci ha dato Sansone come un esempio per noi, un esempio da non seguire. Oggi vogliamo considerare gli ultimi avvenimenti della vita di Sansone, la parte finale della sua vita, e anche qua vedremo tante buone lezioni per noi. Quindi trovate con me Giudici 16, Giudici capitolo 16, e già subito all'inizio del capitolo troviamo una scena molto brutta, molto triste. Sansone per l'ennesima volta cade nel peccato, un peccato brutto, un peccato grave. Se vi ricordate, nell'ultimo sermone abbiamo lasciato Sansone quando aveva ucciso quel gran numero di filistei usando solo la mascella d'asino. Quindi una grande opera, di Dio tramite Sansone. Poi Sansone si è trovato nel bisogno, aveva bisogno di acqua, un bisogno essenziale, e abbiamo visto il cuore di Dio nel come è intervenuto con grande misericordia, provvedendo a Sansone quello di cui aveva bisogno. Ha risposto a Sansone che aveva gridato a Dio. Quindi Dio gli ha mostrato la sua misericordia, la sua grazia, provvedendogli per un bisogno. Adesso, in questa nuova scena, vediamo che Sansone di nuovo pecca, pecca gravemente, ma nel suo peccato possiamo riconoscere un modo in cui anche noi pecchiamo. Questo ci ricorda che le cadute non arrivano subito, le grandi cadute il più delle volte arrivano un passo alla volta. Allora, seguite mentre leggo dal versetto 1 e consideriamo la scelta di Sansone e come Sansone è caduto. Dal versetto 1. Poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta ed entrò da lei. Che scena triste. Che scena triste. È sempre brutto vedere il peccato, peccato nella nostra vita, peccato in altri, ma in un certo senso è ancora più brutto in questo caso. Ormai conosciamo la vita di Sansone, abbiamo visto cosa ha passato fino ad adesso e vedere l'ennesima caduta dovrebbe rattristarci molto. E vedremo che, come per tutte le altre cadute, anche questo peccato gli porterà bruttissime conseguenze. Conseguenze che non avrebbe voluto e conseguenze da cui non poteva scappare poi. Se ci pensiamo, fratelli, quanto è stolto quando scegliamo di peccare. Dio ci promette una vita benedetta in comunione con Lui quando camminiamo nelle sue vie. Quanto è stolto quando camminiamo nel peccato, quando scegliamo di peccare e di allontanarci da Dio, ci porta solo del male. Nel versetto 1 qui vediamo proprio una descrizione semplice ma chiara di come Sansone ha peccato. E da questa descrizione notiamo una cosa molto importante. Il peccato di Sansone non è arrivato subito, non era tutto in una volta, era almeno in tre passi separati. Non ha subito peccato entrando dalla prostituta, il suo peccato è iniziato molto prima. E infatti vediamo che ci sono proprio tre passi distinti. Il primo passo è l'inizio del versetto quando dice: Poi Sansone andò a Gaza. E questo era il primo peccato. La base di tutta la sua caduta. Sansone andò a Gaza, ma Gaza era una città dei Filistei. Sansone non doveva andare a Gaza. Cosa c'era di buono per Sansone a Gaza? Come poteva essere influenzato per il bene a conoscere più Dio, ad essere più un uomo di Dio? Non poteva, era una città pagana. In un posto così, piuttosto, c'era il grande rischio di essere influenzato per il male, come è successo. Quindi il primo passo di andare a Gaza è quello che ha iniziato la catena, che poi è arrivata sempre più in profondità. Sansone si è messo nel posto sbagliato. La scelta di andare a Gaza era una scelta stolta, e quella scelta stolta ha portato Sansone a mettersi in una situazione di pericolo spirituale, una situazione molto rischiosa. E infatti il secondo passo è che là vide una prostituta. Essendosi messo nel posto sbagliato, trovandosi lì, è stato esposto a una tentazione che non avrebbe dovuto avere. Ecco il secondo passo. Notate che il fatto di aver visto una prostituta era legata al posto in cui si è messo. Quindi il primo passo ha portato al secondo passo. Si è messo nel posto sbagliato e di conseguenza è arrivata la tentazione. Sansone poteva scegliere se andare o non andare in quel posto. Poteva scegliere se andare o non andare a Gaza, ma non poteva scegliere quali tentazioni avrebbe avuto andando o non andando a Gaza. Ed è molto importante che capiamo questo. Ci sono volte in cui ci arriva una tentazione, ma non siamo noi andati in cerca di quella cosa. Ma ci sono altre volte invece in cui ci arriva una tentazione che è una conseguenza del posto in cui ci siamo messi. E vedremo questo. A quel punto, per Sansone, dopo essersi messo nel posto sbagliato, dopo essere stato esposto a una tentazione che non doveva avere, mancava solo l'ultimo passo a questo punto. E infatti dice che Sansone entrò da lei. Questo era il terzo, era l'ultimo passo, era la caduta visibile, ma le radici di quel peccato e di quella caduta erano molto più ampie e iniziavano tempo prima. Quanto possiamo vedere noi stessi in Sansone? Consideriamo questi tre passi, perché anche noi pecchiamo nello stesso modo. Sansone ha scelto con stoltezza di mettersi nel posto sbagliato. Poi è arrivata la tentazione e poi è caduto. Ma non è che anche noi pecchiamo così? A volte combattiamo perché siamo tentati e non vogliamo cadere nel peccato. Ma non ci rendiamo conto che Dio non intendeva che fossimo tentati in quel modo. Cioè, il motivo per cui ci troviamo lì ad essere tentati in quel certo campo della vita, con quel certo peccato, è perché noi ci siamo messi nel posto sbagliato. E poi, trovandoci di fronte alla tentazione, cadiamo. In tanti casi, la chiave per resistere alla tentazione non è di resistere alla tentazione in sé, non è di cercare di combattere. Piuttosto la chiave è di non metterci nel posto sbagliato. Oppure, all'opposto, metterci nel posto giusto. Ed è così comune. Voglio darvi solo alcuni esempi, ci sono tantissimi esempi, ciascuno di noi ha vissuto questo in prima persona. Per esempio, pensando alla società, a come viviamo oggi, la stragrande maggioranza delle persone hanno accesso a internet, libero accesso a internet. Abbiamo tutti uno smartphone, un computer, modo di leggere articoli che non finiscono, modo di accedere a social network, a quello che vogliamo. Possiamo guardare video, possiamo fare ricerche, possiamo ascoltare musica, possiamo fare tanto di buono, ma allo stesso tempo internet è anche un posto estremamente pericoloso. In internet, onestamente, si trovano più cose peccaminose e malvagie di cose buone. Allora, Se quando sei stanco, ti metti davanti allo schermo a guardare qualcosa, a fare ricerche su un social network, a sfogliare pagine, quello è un esempio di metterti nel posto sbagliato. Oppure, un'altra situazione completamente diversa, immaginiamo che hai amici oppure colleghi che non sono credenti e ti invitano per una serata fuori. Se tu vai con lo scopo di passare una bella serata con gli amici, per rilassarti, per sfogare lo stress della settimana, quello è un modo di metterti nel posto sbagliato. Però dall'altro lato non c'è solo il metterci nel posto sbagliato, possiamo anche non metterci nel posto giusto. Per esempio, se c'è una famiglia della chiesa che mi invita per cena, per avere comunione, per edificarci a vicenda, e so che dovrei andarci, ma non ho voglia, sono stanco, non ho voglia, e quindi scelgo di non andare, non mi sto mettendo nel posto giusto. La mia carne non ha voglia, quindi non ci vado. Sto dando spazio alla carne e mi sto mettendo in un posto sbagliato. Non mettendomi nel posto giusto, mi sto allontanando dal posto in cui Dio mi vuole. Un altro esempio potrebbe essere quando tu sai che dovresti contattare quel fratello, quella sorella che ha bisogno. Dovresti mandare un messaggio, fare una telefonata, ma perché sei stanco, perché è stata una giornata piena, perché non hai voglia, non lo fai, lasci stare. Di nuovo, Dio ti aveva dato quell'opportunità di investire, di essere usato per edificare, ma tu ti stai non mettendo nel posto giusto e quindi ti stai mettendo nel posto sbagliato, dove Dio non ti voleva. E potremmo andare avanti, ciascuno di noi ha una lista di esempi vissuti e esempi che potremmo pensare al momento. Il punto è chiaro, ci sono tantissimi modi pratici in cui possiamo metterci nel posto sbagliato oppure non metterci nel posto giusto. Questo riguarda sia in senso fisico andare in un luogo fisico, ma soprattutto riguarda dove andiamo con la nostra mente e con il nostro cuore. Oppure tramite internet possiamo andare dovunque senza muoverci da casa. Se ci mettiamo nel posto sbagliato, ci arriveranno tentazioni che non erano per noi. Qualcosa che non siamo pronti ad affrontare. Per esempio, se io la sera quando sono stanco mi metto sul telefono, mi metto sul computer, vado in internet per navigare, per guardare cose, potrei essere tentato a dare tanto spazio alla mia carne, non valutando quello che sto guardando. Oppure mettendomi a guardare qualcosa che la mia carne vuole, ma che non è veramente eccellente o che è la compagnia sbagliata, che poi mi influisce in modo negativo. Quindi ho già peccato mettendomi nel posto sbagliato, ma poi, essendo nel posto sbagliato, mi arriva la tentazione a peccare dando spazio alla carne, a mettermi con la compagnia sbagliata e così via. A quel punto la caduta è quasi scontata. È quasi scontata perché già mi sono messo nel posto sbagliato. Fratelli, se ci pensate, questa è la causa di tanti dei nostri peccati. Perciò la soluzione, la chiave, non è di cercare di resistere alla tentazione. La chiave è di non metterci nel posto sbagliato già in partenza. Piuttosto, la soluzione è di metterci nel posto giusto. Metterci dove possiamo conoscere Dio di più. Metterci dove possiamo portare gloria a Dio con la nostra vita. Il nostro peccato ci porta a metterci in condizioni, in situazioni brutte, in situazioni pesanti. E i peccati hanno brutte conseguenze. Ci portano sofferenze che avremmo potuto evitare scegliendo di non peccare. Quante sofferenze inutili abbiamo. E la vita di Sansone era così. Era una vita piena di sofferenze inutili che si potevano evitare benissimo. Vado avanti a leggere dal versetto 2. Vediamo cosa è successo dopo. Quando fu detto a quei di Gaza, Sansone è venuto qui. Essi circondarono il luogo e stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città. E rimasero in silenzio tutta la notte, dicendo, allo spuntar del giorno lo uccideremo. Sansone rimase coricato fino a mezzanotte, poi a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta della città e i due stipiti, li divelse insieme con la sbarra, se li caricò sulle spalle e li portò in cima al monte che si trova di fronte a Hebron. Sansone, con il suo peccato, si è messo in una situazione estremamente pericolosa. Adesso rischiava la vita. È andato in una città dei Filistei, ha peccato, è rimasto lì la notte, non doveva rimanere lì. Adesso rischia la vita. Sansone ha usato a quel punto la sua forza sovrannaturale che veniva da Dio per uscire dalla città in un modo che nessun uomo avrebbe mai potuto fare. Nessun uomo avrebbe mai potuto afferrare la porta della città con gli stipiti e tutto quanto e solo sradicarla da dove era. Non era possibile. Il punto qua è che anche se Sansone ha potuto sfuggire da questo grave pericolo, lui non doveva trovarsi in quel grave pericolo. Però nel piano di Dio Sansone non doveva morire in quel momento. E quindi Dio ha gestito le cose diversamente. Quindi Sansone ha tolto la porta della città, l'ha portata via, e questo era molto grande, perché all'epoca la porta della città era una grande difesa per la città. E quindi di nuovo Sansone danneggia pesantemente i Filistei. In questo modo la città rimaneva aperta, senza protezione, ed era molto grave. Sansone ha avuto, abbiamo visto negli ultimi sermoni, anche qua vediamo, ha avuto una vita molto turbolenta. E tristemente nei prossimi versetti vediamo che ancora una volta Sansone, come ha già fatto nel passato, agisce in base ai desideri della sua carne. E come nel passato, dare spazio alla carne gli porterà di nuovo brutte conseguenze. Come aveva peccato andando a cercarsi una moglie tra i Filistei, se ricordate, di nuovo commette lo stesso peccato. Leggo i versetti 4 e 5. Dopo questo si innamorò di una donna della valle di Sorek che si chiamava Delila. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e le dissero: seducilo e scopri dove risiede la sua grande forza e come riuscire a sopraffarlo per poterlo legare e domare. Poi ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento. I Filistei stavano cercando un'opportunità per prendere Sansone, perché Sansone stava continuando a danneggiarli. Era un grande problema per loro. Se ricordate, Sansone tempo prima aveva già peccato nel modo in cui ha scelto sua moglie. Aveva dato spazio alla carne, non aveva valutato bene quale donna scegliere e aveva peccato andando tra i Filistei a scegliersi una moglie. Tristemente di nuovo vediamo che anche qua agisce in base ai sentimenti, in base a quello che la sua carne voleva, e di nuovo non ha valutato bene che tipo di donna era quella donna che voleva. Non ha valutato se era una donna di Dio oppure no. Non ha cercato una moglie timorata di Dio. Piuttosto, dice qui, si è innamorato, qualcosa di passeggero, che non è mai un buon modo di scegliere un coniuge. E infatti vediamo subito che tipo di donna era questa donna. E non era una buona donna. Notate come i Filistei sono riusciti subito a convincerla, a manipolare Sansone, a cercare di capire qual era il segreto della sua forza. E così loro avrebbero dato a lei una bella somma di denaro. Quindi che donna Sansone ha trovato? Una donna che per soldi era disposta a tradire e manipolare il suo uomo. Che lezioni per noi qua. Quando non seguiamo Dio, ci mettiamo in tante situazioni brutte, pesanti. Ci troviamo con persone che ci ostacolano da seguire Dio. Ogni scelta porta delle conseguenze. Le scelte buone portano buone conseguenze, le scelte stolte, peccaminose portano brutte conseguenze. Scegliere la brutta compagnia, come ha fatto Sansone, porta brutte conseguenze, ci allontana da Dio. Sansone era molto intelligente. Delila cercava di capire qual era il segreto della sua forza, in modo da poterlo dire ai filistei, ma Sansone non voleva dirglielo, certamente. Piuttosto, nel suo orgoglio, Sansone ha iniziato a giocare a un gioco pericoloso. Nel suo orgoglio pensava di essere in controllo della situazione e quindi comincia a cercare di ingannare, a fare finta di dire a Delila qual era il segreto della sua forza, ma dando sempre risposte false. Quanto il nostro cuore ci inganna. E vedremo dove ha portato Sansone il suo peccato. Leggo dal versetto 6. Così Delila disse a Sansone: dimmi, ti prego, dove risiede la tua grande forza? E in che modo ti si potrebbe legare per domarti? Sansone le rispose: se mi legano con 7 corde d'arco fresche, non ancora asciutte, io diventerei debole e sarei come un qualsiasi altro uomo. Allora i principi dei Filistei le portarono 7 corde d'arco fresche, non ancora asciutte, ed ella lo legò con esse. Ora c'erano degli uomini in agguato presso di lei in una camera interna. Ella gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ma egli ruppe le corde come si rompe un fil di stoppa quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza rimase sconosciuto. Poi Delila disse a Sansone: ecco, ti sei preso gioco di me e mi hai raccontato bugie. Ora dunque ti prego, dimmi con che ti si potrebbe legare. Egli le rispose: se mi legano con funi nuove che non sono mai state adoperate, io diventerei debole e sarei come qualsiasi altro uomo. Perciò Delila prese delle funi nuove, lo legò e gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ora c'erano degli uomini in agguato nella camera interna, ma egli ruppe come un filo le funi che aveva alle braccia. Allora Delila disse a Sansone: fino ad ora ti sei preso gioco di me e mi hai raccontato bugie. Dimmi, con che ti si potrebbe legare? Ed egli le rispose: non dovresti che intrecciare le 7 trecce del mio capo con l'ordito. Essa le intrecciò e le fissò al subbio. Poi gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ma egli si svegliò dal sonno e strappò via il subbio dal telaio e l'ordito. Allora ella gli disse: come puoi dirmi ti amo, mentre il tuo cuore non è con me? Già 3 volte ti sei preso gioco di me e non mi hai detto dove risiede la tua grande forza. Che triste. Il rapporto tra Sansone e Delila era terribile. Non c'era fiducia, non c'era vero amore. E entrambi di loro avevano doppi scopi nel rapporto. Delila voleva ottenere i soldi che i Filistei gli avevano promesso. Sansone voleva soddisfare la sua carne con il rapporto. Era un rapporto terribile. Non c'era vero amore come dovrebbe esserci nel matrimonio. Non era un matrimonio. Era un rapporto che Sansone non avrebbe dovuto avere. Notate che questo rapporto, anche se non era un matrimonio, era molto simile al matrimonio di Sansone con la donna filistea. C'era tensione nel rapporto, non c'era vero amore. E che forte lezione qua per noi. I peccati di Sansone, non confessati, continuavano a tornare fuori. Non sparivano. Continuavano a tornare fuori, continuavano a portare i loro frutti. Sansone aveva forza da Dio, ma non aveva comunione con Dio. E la sua vita era una vita vuota. Non godeva la comunione meravigliosa che poteva avere con Dio. Infatti pensate a questo rapporto in cui si trovava, quanto brutto era, quanto pesante, che tristezza. Questa donna cercava palesemente di tradire Sansone e lui palesemente la stava prendendo in giro. Che rapporto è? Però, anche se Sansone credeva di essere in controllo della situazione, anche se nel suo orgoglio si prendeva gioco di lei, in realtà Sansone era schiavo dei suoi peccati. Credeva di essere in controllo, ma lui era schiavo dei suoi peccati. Quanto il nostro peccato ci acceca. E quanto, se noi non ci ravvediamo subito quando Dio ci mostra il nostro peccato, quel peccato si radica sempre di più e ci porta sempre più lontani da Dio. Come è successo per Sansone. Fratelli, non lasciamo peccato non confessato nella vita, perché porta solo brutte conseguenze. Quindi Delila ha fatto abbastanza pressione su Sansone, come era già successo nel passato, se vi ricordate. E Sansone, ad un certo punto, cede. Quello era il suo peccato. Lui teneva la sua posizione per un po', ma con abbastanza pressione cedeva, lasciava andare. Infatti leggo i versetti 16-17. Ora, poiché essa lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo sollecitava con insistenza, egli ne fu irritato a morte e le aperse tutto il cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo a Dio dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come qualsiasi altro uomo». Di nuovo, come Sansone aveva già fatto nel passato, quando c'era abbastanza pressione, lasciava andare tutto. Non sopportava la pressione. Sansone non era un uomo integro, non era un uomo di principi. Non manteneva la sua posizione. Notate qua che per un po' nell'orgoglio credeva di essere in controllo, si prendeva gioco di questa donna. Ma poi, quando la pressione diventava sufficiente, lasciava andare tutto. Il suo peccato lo controllava, il suo peccato di impulsività, di non avere autocontrollo, di non essere integro, lo controllava. Si frustrava e lasciava andare. Questi peccati di Sansone sono peccati che continuavano a tornare fuori ciclicamente nella sua vita. Che altro ricordo? Che quando non confessiamo i nostri peccati, continuano a tornare fuori. Quindi, in uno scoppio di frustrazione, Sansone ha rivelato a Delila il segreto della sua forza. Il segreto non stava nei capelli. Il segreto stava nel fatto che Sansone era un nazireo a Dio, che era quello che i capelli lunghi indicavano, quello che simbolizzavano. Non tagliare i capelli faceva parte delle prescrizioni per i nazirei. Sansone era consacrato a Dio. E quindi quello di cui lui stava parlando, tagliando i capelli, sarebbe stato rotto il voto di nazireato con cui lui era un nazireo a Dio, e per quello Dio si sarebbe allontanato da lui. Sansone ha agito nella frustrazione e questo suo peccato gli ha portato gravi conseguenze. Ha peccato non restando consacrato a Dio. Ricordatevi che già non doveva stare con una donna pagana e poi tutto quello che è venuto di conseguenza. Quindi ti chiedo, tu mai agisci con frustrazione? Ti capita mai che per un po' rimani saldo nei tuoi principi? Ma poi quando c'è abbastanza pressione da di fuori, lascia andare? Scoppi mai come Sansone? Magari solo dentro di te, ma scoppi mai come Sansone? Sansone resisteva per un po', ma poi lasciava andare. Abbandonava quei principi su cui prima era saldo e fermo. Ricordatevi che Sansone non doveva stare con una donna filistea. Non doveva neanche stare in un rapporto così, che non era un matrimonio. E poi, essendo in una tentazione che non doveva avere, è caduto profondamente nel peccato. Anche quando era già molto evidente che questa donna si stava prendendo gioco di lui, che voleva tradirlo. Che buona lezione anche qua. È impossibile fortificarci in Cristo per resistere al peccato quando stiamo camminando nel peccato. Sansone stava camminando nel peccato e quindi per lui era impossibile trovare in Dio la forza di superare quel peccato, perché c'era dentro fino al collo. È importante, fratelli, che ci esaminiamo, perché questo peccato di camminare nel peccato è grave davanti a Dio. O che possiamo noi crescere nell'essere integri, nel rimanere saldi nei principi che vediamo dalla parola di Dio, che Dio ci mostra, ma integri fino alla fine, per non lasciare andare a metà. Quando, avendo visto i principi di Dio, lasciamo andare a un certo punto, quando la pressione è abbastanza forte, ci porta a cadere rovinosamente. Quindi Sansone, nella sua frustrazione, ha rivelato il segreto della sua forza e subito Delila è andato a riferirlo ai Filistei e i Filistei erano pronti a prenderlo. Di nuovo, quanto pesanti possono essere le conseguenze dei nostri peccati. Leggo dal versetto 18. Quando Delila si rese conto che egli le aveva aperto tutto il cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dir loro: venite su questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro. Ella lo addormentò quindi sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece radere le 7 trecce della testa di Sansone. Poi cominciò a maltrattarlo e la sua forza lo lasciò. Allora ella gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli si svegliò dal sonno e disse: io ne uscirò come tutte le altre volte e mi svincolerò. Ma non sapeva che l'Eterno si era ritirato da lui. E i Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo e fu posto a girare la macina della prigione. Intanto i capelli del capo, dopo essere stati rasati, cominciavano nuovamente a crescere. Dio si era ritirato da Sansone. Sansone era un nazireo, non doveva tagliarsi i capelli, ma visto che i suoi capelli erano stati tagliati, quel voto era stato interrotto. E quindi Dio si era ritirato da Sansone. Il peccato di Sansone, una serie di peccati seminati da tempo, lo ha portato a subire terribili conseguenze, conseguenze dolorose, come anche i nostri peccati fanno per noi. Umanamente questa era una grande sconfitta per Sansone. Ma Dio era in controllo, Dio stava gestendo ogni cosa e stava mettendo Sansone nelle condizioni di poter operare una grande liberazione per il popolo di Dio. Dio era ancora in controllo, stava portando avanti il suo piano. Solo che il peccato di Sansone ha fatto sì che Sansone subisse tutto questo dolore e sofferenza. Dio stava gestendo tutto per il bene del suo popolo. Si sarebbe servito di Sansone ancora una ultima volta per liberare Israele dai Filistei. Non sarebbe stata una vittoria per Sansone, ma sarebbe stata una vittoria per Dio. Quindi Dio ha gestito le circostanze per Sansone in modo che avesse l'opportunità, pur essendo prigioniero, di liberare il popolo di Dio. Dio può fare ogni cosa. Sansone morirà in quello che starà per fare, ma con la sua morte Dio avrebbe liberato Israele e si sarebbe mostrato forte. Leggo dal versetto 23. Ora, i principi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, il loro Dio, e per rallegrarsi. Dicevano: il nostro Dio ci ha dato nelle mani Sansone, nostro nemico. Quando il popolo lo vide, cominciò a lodare il suo Dio e a dire: il nostro Dio ci ha dato nelle mani il nostro nemico, colui che devastava il nostro paese e che ha ucciso tanti di noi. Così, nella gioia del loro cuore, dissero: fate venire Sansone perché ci faccia divertire. Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli fece il buffone davanti a loro. Poi lo misero fra le colonne. Dio ha gestito tutto in modo perfetto. Ha gestito che i Filistei facessero questa grande festa in onore del loro falso Dio. Poi ha gestito che facessero chiamare Sansone per essere il buffone, per farli divertire. Ma i Filistei non sapevano che, visto che i capelli di Sansone erano ricresciuti, Dio, per glorificarsi, avrebbe ridato a lui la sua forza sovrannaturale che gli aveva dato prima. Possiamo presumere qua che Sansone aveva visto il suo peccato e che si era di nuovo consacrato a Dio. Infatti leggiamo cosa è successo dal versetto 26. Allora Sansone disse al fanciullo che lo teneva per la mano: lasciami toccare le colonne sulle quali posa la casa, perché possa appoggiarmi ad esse. Ora la casa era gremita di uomini e donne. Vi erano tutti i principi dei Filistei e sul tetto c'erano 3.000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre Sansone faceva il buffone. Allora Sansone invocò l'Eterno e disse: «O Signore, o Eterno, ti prego ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, o Dio, perché possa vendicarmi con un sol colpo dei Filistei per la perdita dei miei due occhi». Sansone afferrò quindi le due colonne centrali che sostenevano il tempio e si appoggiò ad esse, a una con la destra e all'altra con la sinistra. Poi Sansone disse: che io muoia insieme ai Filistei. Si curvò poi con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che vi era dentro. E furono più quelli che egli uccise morendo di quelli che aveva ucciso in vita. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via. E andarono a seppellirlo fra Zora e Eshtaol, nel sepolcro di Manoa, suo padre. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni. Dio ha dato a Sansone forza per un'ultima volta. E così Sansone, sacrificandosi, ha ucciso un grandissimo numero di Filistei. Dio aveva promesso che avrebbe liberato Israele tramite Sansone e Dio ha mantenuto quella promessa. Dio ha portato a compimento il suo piano. In tutta la sua vita Sansone aveva ucciso tanti Filistei, ma mai quanti come con la sua morte. Dio ha fatto sì che anche Sansone doveva morire. Non poteva vedere il frutto della sua opera. Non poteva vantarsi e non avrebbe potuto godere quei frutti. E in questo avvenimento vediamo ancora una volta che Dio porta sempre a compimento quello che decreta di fare. Dio si glorifica compiendo, adempiendo il suo piano perfetto. E così siamo arrivati alla fine della storia di Sansone. La vita di Sansone è stata disastrosa in tanti sensi. È stata una vita segnata dal peccato, una vita segnata dalle conseguenze brutte, pesanti, che il suo peccato gli ha portato. Dio ha usato Sansone per adempiere il suo piano. Dio aveva suscitato Sansone per essere il liberatore del popolo di Israele e così ha guidato Sansone e l'ha usato come liberatore del popolo di Israele. Ma quanti dolori, quante sofferenze, quante brutte situazioni ci sono state nella vita di Sansone e che vita triste ha avuto. Tutto a causa delle sue scelte stolte, a causa del suo peccato. Dio ci ha dato Sansone come un forte esempio per noi, un esempio da non seguire, o che possiamo guardare la sua vita, esaminare la sua vita come abbiamo fatto in questi sermoni, per vedere quanto è grande l'inganno del peccato, quanto il peccato ci promette del bene, ci promette di soddisfare il nostro cuore, ci promette di darci gioia e pace, ma l'unica cosa che ci dà è che ci toglie le benedizioni che Dio invece ci dà. E non lasciamo peccato non confessato nella nostra vita, perché in Sansone vediamo un chiaro esempio di come il peccato non confessato non rimane inerte, continua a portare i suoi frutti, continua ad allontanarci da Dio, continua a spingerci verso una catena di altri peccati, facendoci cadere sempre più in profondità. E ricordiamo anche il pericolo di metterci nel posto sbagliato. Tante delle situazioni brutte e dolorose che Sansone ha avuto erano causate dal fatto che si era messo nel posto sbagliato. Quindi camminiamo in umiltà, camminiamo con fede, camminiamo vicini a Dio. Eppure però, in Ebrei 11, quando Dio ci dà un elenco di esempi di vera fede, Dio include Sansone in quell'elenco. Com'è possibile? Se da un lato la vita di Sansone è stata disastrosa e piena di peccati, e lo è stata, dall'altro lato vediamo il cuore di Dio, che è rimasto fedele fino alla fine e ha portato avanti Sansone fino alla fine, l'ha guidato fino alla fine. Dio ha avuto grazia verso Sansone, era il suo servo, lui l'aveva scelto per adempiere la sua opera e Dio ha avuto grazia con Sansone. Per fede Sansone ha compiuto le grandi opere che ha compiuto, le ha compiute con la forza che Dio gli aveva dato e le ha compiute avendo fede che Dio era con lui. Dio non ignorava i suoi peccati. Dio non ha chiuso un occhio ai peccati di Sansone. E infatti vediamo che nella vita di Sansone ci sono state tante brutte conseguenze a causa dei suoi peccati. Ma Dio ha anche avuto grazia verso di lui. Avere fede in certi campi della vita non toglie le brutte conseguenze delle scelte stolte negli altri campi. E in questo, fratelli, vediamo il cuore di Dio. Vediamo il cuore di Dio che non ignora i nostri peccati, non chiude un occhio ai peccati, ma allo stesso tempo è pieno di grazia verso di noi. Nessuno di noi, proprio come Sansone, nessuno di noi meriterebbe mai la grazia di Dio. Non meriteremo mai nulla di buono da Dio. Ma Dio mostra la sua grazia, la sua misericordia, servendosi di strumenti deboli e vacillanti, proprio come era Sansone. E tramite strumenti deboli e vacillanti Dio porta a compimento il suo piano. Allora che la storia di Sansone sia un esempio per noi. Sansone è stato scelto per compiere una grande opera di Dio, però non camminava in santità. E per questo ha subito le gravi e brutte conseguenze del suo peccato. Quando noi siamo chiamati a compiere le opere di Dio, le buone opere che Lui ci ha dato da compiere, non toglie il fatto che possiamo cadere in brutti peccati e non toglie il fatto che subiremo le conseguenze di quei peccati. Allora guardiamo la vita di Sansone come un buon ricordo per noi, un forte ricordo dei pericoli spirituali che ci sono quando non camminiamo in santità, quando togliamo gli occhi da Dio. Prego che la storia di Sansone sia un esempio per noi, per spingerci a camminare in santità, fidandoci di Dio, camminando umilmente vicini al nostro Dio. E allora invece di avere le brutte conseguenze del nostro peccato, avremo le meravigliose, stupende benedizioni di Dio sulla nostra vita. Preghiamo. Oh Padre, vogliamo ringraziarti per la vita di Sansone, per quanto è stata una vita disastrosa, Padre, con tanto peccato, con tante scelte stolte. È un esempio per noi, un forte esempio, Padre, che tu ci hai dato affinché non lo seguiamo. Padre, questa è la tua grazia. Ci avverti per tempo, Padre, affinché non sprechiamo la nostra vita, affinché camminiamo nelle tue vie in santità, con umiltà, fidandoci di te e compiendo quello che tu ci dai da compiere. Padre, ti prego per ciascuno qua che possiamo riflettere sulla vita di Sansone, esaminare la nostra vita per vedere in quali campi anche noi stiamo camminando con stoltezza, in quali campi ci stiamo mettendo nel posto sbagliato. Padre, grazie che ci avverti con la vita di Sansone, in modo che possiamo valutare prima quali conseguenze porteranno le nostre scelte. E grazie, Padre, che quando camminiamo in umiltà, vicini a te, in santità, tu ci ricolmi delle tue benedizioni meravigliose. La più grande fra tutte, Padre, ci ricolmi con la comunione con te e con una vita abbondante di frutto per la tua gloria. Padre, o che possiamo avere quello come tesoro e desiderio del nostro cuore. Questo ti chiedo e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.